sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora, cominciamo, sigla.
Secondo alcune ricostruzioni viene spruzzato dello spray al peperoncino, insomma sono testimonianze che dovranno essere accertate. All'interno di questa discoteca si crea il panico e tutti cercano di guadagnare l'uscita. Queste sono delle immagini che danno la misura di che calca si fosse formata ieri notte, dopo che all'interno di questo locale si è per l'appunto scatenato il panico ancora prima che iniziasse il concerto di questo cantante, per l'appunto punto Sfera e Basta.
Con le altre faccio lo stupido, ma non le scambierei mai con te. Non rispondere al tuo ex, ho una freccia come Cupido e l'ho lanciata verso di te.
Sono parole demoniache.
Non è facile parlare davanti a una piazza come questa, quindi
sì,
vi giunga dal profondo del mio cuore il ringraziamento a nome di 60 milioni di italiani.
Cala, cala.
Perché voi siete l'avanguardia dell'orgoglio e del cambiamento e della dignità di questo paese. Uniamoci, perché solo uniti daremo risposte ai nostri figli. Grazie a tutti, fratelli.
E invece a me Salvini mi fa proprio schifo.
Ciao ragazzi, io sono sempre stato un pacifista e un tollerantista al 100%, però voglio proprio augurare a tutti questi ben pensanti che criticano, bisogna accogliere gli stranieri, che gli vengano a rubare in casa e gli caghino sul letto o sul tappeto dove aver rubato tutti gli affetti, le cose di tutti i tuoi parenti. Glielo auguro proprio, grazie.
Grazie. Pierpaolo, grazie della compagnia, come sempre. E niente, mutaccio di mamma che cane bastardo, figlio di puttana, scusate. Niente, buona serata a tutti ragazzi, alla prossima.
David,
eccoci qui.
Questo è il nostro paese. Questa è l'Italia e ricordatevi sempre, cari amici, che io sono uno di voi.
Sì,
io sono
figurati.
Uno di voi, assolutamente.
Certo, come
vicino,
lo è il miliardario Trump
vicino,
che vive
assolutamente
nella Trump Tower,
ma,
come
no,
lo
quello,
sei tu con tutte le tue proprietà.
Io non vivo in
non
una Trump
Tower.
Non
hai mai preso una metropolitana
l'ho
in vita
presa
tua.
Oggi, guarda, l'ho preso oggi, guarda, ho preso tre oggi.
In centro a Roma,
la,
dove ora ha sede l'ambasciata di Spagna.
Ma non è vero.
E io sono uno di voi, c'hai un casale in Umbria enorme, vicino a Ficulle.
No, ma dai pure l'indirizzo se vuoi.
Sì, hai delle proprietà enormi di cui manco ti ricordi.
Ma questo non c'entra niente. Io sono
hai soldi che
e sono vicino.
Sì, io sono uno di voi.
Sono
certo,
vicino alle vostre esigenze.
Il peggiore
vicino,
sei
vicino a quello
esigenze,
che sentite dentro nei vostro, nel
esigenze,
vostro recondito. E cerco di tirarvi fuori davvero quello che sentite. Non le cose superficiali, le cose formali, eccetera, eccetera. Sostanzialmente sono esattamente uno di voi. Prendo la metropolitana, mangio nei ristoranti normali, eccetera, eccetera.
Mangio nei ristoranti, una cosa incredibile. A spese degli altri, a spese degli altri.
Ogni tanto.
A spese degli altri.
Ragazzi, iniziamo
sei
subito.
Sei uno di noi, sì, sicuramente.
Iniziamo subito con
sei
una cosa.
Sei quell'Italia furbetta.
Ma che Italia? Arraffona. Italia arraffona.
Sì,
perché?
Furbetta.
Perché
quell'Italia
Italia
furbetta sei. Sei quell'Italia furbetta.
Italia furbetta, vabbè.
Sei.
Comunque, ragazzi, iniziamo subito con questa vicenda di Corinaldo, ma semplicemente per dire una cosa, ne avete ascoltate tante in queste ore e dunque non vi faccio due coglioni così, poi dite la vostra naturalmente. Io dico semplicemente tre cose. Primo, in Italia non si vuole accettare il fatto che si possa crepare. Cioè, uno dice non si può morire. Aspetta, uno dice non si può morire in discoteca. Ma chi cazzo l'ha detto che non si può morire in discoteca?
No,
cioè, si muore, ci sono tragedie ovunque. No,
ma
no, non è. È una constatazione molto semplice. Dice è inaccettabile quello che è successo.
È assurdo nel 2018 con le norme di sicurezza che ci sono perire in un luogo del divertimento.
Ma non è vero.
È una cosa assurda. Si potrebbe ridurre, sono tragedie evitabili.
No, no.
Ma invece sì, perché lì bastava poco.
Chi l'ha detto?
Come mai negli stadi?
Ma che sei un tecnico? Ma chi l'ha detto?
Ma no, basta leggere quello che.
Ma non è vero, si può morire
di sicurezza
nella
non
vita quando ci sono assembramenti di persone, anche quando non ci sono.
Ma certo, ma allora andiamo prendendo l'aereo. Quella era una tragedia evitabile, però
ma
stai dicendo una sciocchezza.
Non era
evitabile. Certo, bastava ci fossero le uscite di sicurezza a norma, ci fossero i vigili del fuoco.
Ma non c'è nulla di accertato.
Bastava rispettare. No, bastava rispettare le norme del prefetto.
Poi un'altra cosa che si dice, no? Un'altra cosa che si dice.
È una sciocchezza.
Ma no, non è affatto una sciocchezza.
Dici una sciocchezza su questo.
La musica fa schifo.
Vabbè,
la musica incita alla droga e al sesso.
No,
ma cosa cazzo c'entra la musica col fatto che un coglione forse due coglioni hanno spruzzato questa cosa al peperoncino e hanno provocato il panico. Non c'entra assolutamente un cazzo, niente di nulla. Ma comunque sentiamo Borgonovo della verità.
Borgonovo. Ma chi è Borgonovo?
I rapper, i trapper non hanno la cultura della vita. Scusa, Borgonovo, che cazzo c'è?
Perché si trovi un lavoro normale, cazzo, dai.
Ma di sicuro la cultura della vita non ce l'hanno questi trapper, come Sfera Ebbasta, che è stato il concerto del 1° maggio, se vogliamo dire, no? In un ambiente preciso, come Gali, come questi qua. Forse bisognerebbe sentire, non c'è mai nessuno che si sia alzato prima a dire: sapete che cosa cantano questi? Sapete che cosa dicono delle donne? Sapete che cosa dicono delle droghe?
Beatles, ma di che cosa
mi scusi, esatto,
parlando.
c'è una differenza
ma
migliore, se
diciamo?
Mi permette.
Poi se la prende con l'organizzatore, Sfera, i manager e il contesto culturale. Ora l'organizzatore non lo so, può darsi, vedremo.
Borgonovo,
ma cosa
ragazzi.
Cazzo c'entra l'artista? Scusate adesso ragazzi, è veramente
incredibile. È una tragedia della contemporaneità.
No, ma non esagerare adesso.
No,
cosa cazzo
ma non
c'entra,
esagero, ma è una tragedia della contemporaneità.
Senti.
Mettesse la stessa umanità quando parla dei migranti, mettesse la stessa umanità.
Ci sono delle responsabilità dei gestori, c'è una responsabilità di Sfera che all'ora in cui doveva arrivare era ancora da un'altra parte a cantare, c'è una responsabilità dei suoi manager, ma poi c'è un contesto culturale in cui questa gente qui agisce, e c'è un contesto culturale in cui ci sono delle marche di alcolici che vendono le bevandine zuccherate perché così le bevono i ragazzini, ci sono i ragazzini che a 13 anni già hanno a che fare col sesso e sono sessualizzati, sono grandi solo lì.
Scusa, però Borgonovo, qui si tratta di persone che sono morte in una calca perché la gente a un certo punto è stata presa dal panico, forse perché qualcuno ha spruzzato sto cazzo di peperoncino. Cosa c'entra il contesto culturale?
Nulla.
La droga, le cose, non è che risulta che fossero tutti drogati là, c'erano gente di 11, 12, 13, 14 anni. Cioè ci sono delle cazzate che vengono dette che sono incredibili. Comunque io riaffermo quello che ho detto prima con grande convinzione. Non si vuole accettare che in alcuni contesti in particolare
si poteva evitare.
Ma non è vero, purtroppo le tragedie accadono.
Non hai letto la Sarzanini, non hai letto il Sole 24 Ore, non hai letto le ricostruzioni di queste ore di regole violate, rispettate. Qui purtroppo
invece di andare a 14 anni a sentire uno coi denti d'oro te ne stai a casa, dice sempre Borgonovo.
C'è un problema culturale gigantesco e se magari vedessimo che cosa cantano questi signori qui tipo Sfera con i denti d'oro e 200.000 euro al mese di guadagno, magari diremmo ai figli: non ci andate a sentirlo a luna di notte a 14 anni. A 14 anni a luna di notte te ne stai a casa con mamma e papà, e a 11 anni te ne stai a casa con mamma e papà.
Piuttosto che leggere Borgonovo, guarda.
Ci vuole insegnare.
Quello è diseducativo, leggere Borgonovo è diseducativo.
Come passare il tempo a casa. Poi ci sono le cazzate di chi ha associato la questione dello spray al peperoncino con la pistola al peperoncino, per esempio, no? La pistola al
quella
peperoncino.
Quella venduta da Libero,
sì, ma non c'entra un cazzo, dai, su, non diciamo cazzate, dai, cioè non c'entra una sega.
Ma cosa c'entra che un giornale venda? No, non c'entra niente, ovviamente.
Ma dai, su, ma non c'entra una sega, non è che lì è la pistola.
Speriamo che non.
Speriamo
di non doverlo scoprire che poi quello è stato venduto.
No.
Ho detto speriamo.
Feltri.
Quello che è successo in discoteca, da ciò che ho letto, rivela un'altra realtà. Le bombolette al peperoncino sono in commercio da alcuni anni, quindi fare una connessione tra le pistole e le bombolette è un'idiozia.
Ma
se la piglia con un rapper, domenica in Crepé contro un rapper che si chiama Briga. Poi io ormai sono talmente tanti questi rapper, trapper, come cazzo si chiama, che non ci capisco più una sega. Briga, non briga, litiga, non litiga, sfera e basta, sfera e non. Non me ne frega un cazzo, mia figlia sfera mi assorda con queste robe qui.
Io entra dico, nel suo mondo,
no,
prova
io non
a
voglio entrare in nessun mondo, non me ne può fregare di meno, basta che non me le fa sentire anche a me. Si mettesse con le cuffiette e non rompesse i coglioni.
Per avvicinarsi ai nostri figli ma dobbiamo ascoltare quel che guardano.
Ma avvicini, io non mi voglio avvicinare.
Ma perché
non
vuoi?
Mi voglio avvicinare!
Ma
non mi voglio avvicinare!
Non vuoi capire cosa fa tua figlia?
Mi voglio vedere una partita di pallone, non mi voglio.
Non vuoi capire quali sono le sue passioni?
Ma sì,
tu
lo capisco, il rapper, il trapper, sì, sti cazzi.
Facendogli ascoltare
avvicinare
la zanzara, magari.
No, quello no.
Terribile.
Io da padre mi rifiuto. Mi rifiuto.
Sì, io posso.
E voi avete una responsabilità, non mi puoi dire che non hai
posso
una responsabilità.
Anche essere d'accordo.
Tu no, personalmente, ma i tuoi amici vogliamo vederli assieme che cosa dite ai ragazzi?
Guardi, io posso anche essere d'accordo sulla disamina che lei ha fatto a livello sociale. Il problema è che penso che parlare dopo una tragedia del genere di ragazzi ubriachi sia una cosa vergognosa, che non abbia nulla a che vedere con quello che è capitato all'interno.
Luciani, mi auguro di rincontrarti tra 10 anni alla stazione Termini a chiedere l'elemosina come gli accattoni. Pezzo di merda.
La zanzara.
Fratelli e sorelle, preghiamo affinché la zanzara non smetta mai di deliziarci con le sue oscenità. Preghiamo.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Appena arrivato a Roma da Milano per un impegno di lavoro, faccio 10 metri fuori da stazione Termini, la prima via, la prima persona che vedo, uno che piscia su dei motorini. Mamma mia, allucinante!
Mamma mia, allucinante!
Il Santo Natale è Natale e a Natale nasce Gesù Bambino!
Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi?
Che poi ragazzi qualcuno mi deve ancora spiegare cosa cazzo c'entrano i testi di una canzone che possono essere definiti osceni, col turpiloquio, con riferimenti sessuali, dispregiati, non lo so, non me ne frega nulla. E con il fatto che delle persone muoiono in un posto, cioè non c'entra assolutamente niente. Beh, eppure sì, qualcuno no, comincia a ragionare delle frasi scritte da questi rapper, da questi trapper, nei confronti dei quali non ho alcun tipo di simpatia, semplicemente non me ne frega niente di questi qua. Purtroppo li ascolta mia figlia, dico purtroppo perché ogni tanto mi devo sorbire, mica dico purtroppo, ognuno ha i suoi gusti, per carità. Ma che cosa c'entra questo con la morte delle persone? Cioè non c'entra nulla, ragazzi, si può oggi, vi dovete mettere in testa che in Italia e anche altrove è possibile morire. Cioè le tragedie ci sono sempre state.
Ti tolgo dall'errore
adesso,
nel
ma,
quale
no,
continui
ma,
a cacciarti
no,
da
ma
solo.
Che errore?
In questo caso,
ma
infatti c'è un'inchiesta in corso.
Ma l'inchiesta
era,
grazie a cazzo che ci sono, che c'entra?
Ma era purtroppo, da quello che si capisce, una roba piuttosto evitabile,
ma
forse,
chi l'ha
o non
detto?
In queste dimensioni.
Ma lo dici tu?
Se ci fossero state le uscite di sicurezza adeguate.
Però fermi tutti, abbiamo ma chi l'ha detto con le uscite di sicurezza? Ma quello, ragazzi,
c'è una norma che prevede che sopra un certo
numero. Giù con le norme. Allora, il capo di gabinetto del ministro della famiglia, un tale Cristiano Ceresani, non si capisce per quale motivo, pubblica un libro e poi ne va a parlare, poi dice la televisione pubblica, no? La televisione pubblica chi invita? Voi dovete spiegarmi perché un signore che è il capo di gabinetto...
Naturalmente...
Il capo di gabinetto del ministro della famiglia va a parlare del riscaldamento globale
più unificato, naturalmente, il cambiamento.
Ma scusi Freccero, però che
ci surriscalda tutto, amico mio, alto e basso, la Rai, la Rai sovranista.
Ho capito, però che c'entra il riscaldamento
è
globale?
Stato Renzi
a riscaldare la terra.
L'ha cacciato lui, l'ha fatto lui e Macron, Rasche.
Ma cosa c'entra?
Naturalmente.
Ma cos'è Satana? Dici Satana, lui voleva dire re.
Renzi, ha sbagliato, voleva dire Renzi e Lotti, sono stati in la base.
boschi, le banche, questo.
Ma cosa c'entra con il riscaldamento del pianeta?
Faremo una grande trasmissione naturalmente.
Vabbè, comunque, sentiamo questo Ceresani.
Cristiano Ceresani, che è un alto dirigente dello Stato, buongiorno, è anche uno scrittore. Il suo ultimo libro si intitola Kerigma ed è un'analisi interessante dei testi sacri del cristianesimo, finalizzata alla conferma che tutto ciò che ci circonda, in realtà, che accade nel mondo, ha un'unica chiave di lettura, una chiave teologica la sua, ma anche il riscaldamento globale ha un possibile chiave di lettura teologica?
Sì, assolutamente sì.
Allora, scusate ragazzi, adesso saranno parole un po' astruse, sono le 18.52, però maledizione, il riscaldamento globale è la chiave teologica. Vada ai matti.
Secondo te non c'è un po' di piaggeria nella RAI nell'invitare,
guarda, è incredibile,
diciamo,
guarda,
uno che lavora con il governo, una persona anche,
certo,
per bene vuole,
ma secondo te perché là?
Ma
perché là
scrittore?
Secondo te? No, ma senti.
No, ma chiedo scusa, scrittore.
Sì, vabbè, ogni scrittore.
Italo Calvino è uno scrittore.
Vabbè, che c'entra, dai.
Veronesi è
pure
uno scrittore.
Ho scritto libri, pure te, pure non siamo
ma
scrittori.
Ma io non sono uno scrittore, infatti.
Dai, aspetta.
Faccio il giornalista.
Aspetta.
Io ho cercato di ricostruire all'interno del libro tutti i passaggi nei Vangeli e nell'Apocalisse di Giovanni che inducono a ritenere che anche le alterazioni climatiche, e forse soprattutto le alterazioni climatiche, siano uno dei principali segni dei tempi.
L'Apocalisse naturalmente, il governo legge l'Apocalisse, ma
ah, questo voleva dire, dici questo.
Ma naturalmente.
Ancora.
Cito a memoria Luca 21, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia dei popoli in ansia, per il fragore dei mari e dei frutti. E dunque, gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che deve accadere, perché le potenze dei cieli saranno sconvolte.
Cioè, questo per spiegare e i cambiamenti climatici cita Luca, ragazzi, io vado ai matti. Non
Luca se legge naturalmente.
Dottor Ceresani, sfogliando proprio suo libro, ho letto che ha scritto: Satana ad attaccare con la sua furia distruttiva la creazione intera, utilizzando il pozzo dell'abisso da cui esce il gigantesco fiume di combustibili fossili che consente al sistema Babilonia di appagare i suoi desideri e che contamina il mondo con i gas serra, alterando gli equilibri climatici e facendo scatenare le potenze dei cieli.
Vi rendete conto? No. Paolo da Milano. Cioè, questi vogliono parlare del tempo che cambia, eccetera, eccetera, citando il Vangelo e parlando di Satana. Una roba incredibile. Paolo da Milano, dovrebbero chiudere tutto. Quella trasmissione va chiusa, non voglio chiudere niente. Io. Paolo, dimmi.
Ok, ciao Giuseppe.
Dimmi.
Parenzo. Io sono quasi sempre d'accordo con te, stavolta no.
E perché tu no? Perché sei padre, no? Perché sei padre.
Esatto, sono padre come
te,
ho la tua età.
Ma chi se ne frega che sei padre? Cosa vuol dire? Siccome sono padre, allora sono preoccupato. E che cosa vorresti? Che a 11 anni uno sta a casa e non va al coso e non va al concerto, secondo te?
Sì, esatto.
Tu non ce lo portare.
Un bambino, ma ho capito, però non puoi dire che poi le cose capitano.
Ma certo, assolutamente.
Perché a 11 anni, a 14 anni, alle 2 del mattino, sentire un rapper, io in discoteca.
E vabbè, ma ho capito, ma non è un crimine. Cioè, non è un crimine una
ma
cosa
certo
di questo tipo.
Non è un crimine.
Scusami, Paolo. Ho capito, ti metti in una condizione per cui tuo figlio può crepare, ma non è la prima volta che ci sono dei 12 anni, dei 13 anni, dei 14 anni che accompagnati dai genitori o anche senza di pomeriggio, non lo so, vanno a vedere un concerto. Succede 10.000 volte. Una volta è capitato un incidente, si può crepare, ragazzi. Ci sono in situazioni del genere. Se non si trovano responsabilità enormi, ma tutto si può evitare.
Ma
cosa cazzo c'entra?
Non tutto si può evitare, ma alcune sì.
Zacchi, provincia di Monza, vai. Zacchi, provincia di Monza.
Allora, innanzitutto faccio il favore di levarti con gli occhiali da sole, perché tu è evidente che vuoi imitare Howard Stern, però risulti solamente un buffone con gli occhiali da sole al chiuso. Quindi levateli
dopo,
così
dopo
almeno.
Dopo che hai detto così almeno puttanata.
Risulti un buffone e basta.
C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero.
Cruciati al telefono, ma c'è con gli occhiali da sole. Abbagliato da Rosita Celentano.
La zanzara.
Per amare il Signore ti deve annientare.
Sono parole demoniache.
Acclama la bocca, la gatta.
Io sarò il padrone dell'universo e tutto il resto, ma certe volte mi viene da morire.
Sento tutto anestetizzato, senza droga né niente, ma sento tutto un mancamento dalla testa ai piedi, compresi tutti gli organi del corpo. E io penso che morirò presto. Ma vi maledico, umani, maledico questo pianeta. E io vi maledico, dovete pagare per tutto quello che mi avete fatto, pensate di farmi per quanto mi avete voluto male. E sono parole demoniache. Non so neanche se era mai antico che razza di lingua sia.
Ragazzi, sono a Udine, io dove vado a cagare?
Allora, se continuiamo così, oggi partono le espulsioni dall'aula.
A me 3 giorni fa hanno rubato 2 biciclette. Onore al grande Pacini, una merda in meno. Vai Pacini, grande, io sono con te.
I ladri che entrano in casa bisogna spararli in faccia e nelle palle. Solo chi è stato vittima di vari furti capisce la situazione. Spararli in testa, sotterrarli e farli mangiare dei vermi.
Io mi trovo in via Parenzo, ammazzo uno, lo sparo in bocca, come dice quel cretino di Sgarbi, prendo il cadavere e lo porto a casa in via Cruciani, dove abito. Chiamo la polizia e dico legittima difesa. Bah, sembra strano.
Subito Pamela Anderson è diventata leader della sinistra italiana, amico. Beh, mio adesso. Subito la signora Pamela Anderson, fatemi sentire Salvini che l'ha citata.
Alcuni di noi sono ancora fermi a Gramsci, a Spinelli, uno dei padri dell'Europa.
Siete passati ormai al modello Pamela Anderson.
Siete
passati a qualunque.
Io non
ormai
sono
preti.
Passato da nessuna
ormai
parte
ci sono.
Perché faccio un altro mestiere.
No, ma siete
però,
anche
però,
tu mi attribuisci delle simpatie salviniane. Io te le attribuisco, simpatie alla sinistra italiana.
Innegabili la tua storia, innegabili per quello che hai fatto, le persone che frequenti.
Io sono un
come
liberale anarchico. Sono un liberale anarchico.
Tu sei un uomo al servizio della Casaleggio Associati e di Salvini. Hai avuto un contratto di consulenza con gli uomini che si occupano della comunicazione di Matteo Salvini.
Da Putin, di che?
No, no, molto più in basso. Tu sei con gli uomini di Salvini nella sua comunicazione. E sei mentre mentre ci sono i retweetatori, cioè quelli che retweetano le cose di Salvini, tu è bravo, cassa di risonanza, tecnicamente direbbe il grande presidente del Censis.
Senti questo articolo, tutti la conoscono come la star di The Baywatch, bella e sexy, ma quanti sanno che l'attrice americana di origini canadesi Pamela Anderson è un'attivista da anni impegnata contro gli abusi dell'economia globale? Pensa te, gli abusi dell'economia globale. Pamela Anderson, che se non ci fosse l'economia globale sarebbe il nulla. Contro la crudeltà degli animali, cioè la crudeltà sugli animali, naturalmente, a favore di migranti e rifugiati. Scusate, ma tutte queste cose insieme fa Pamela Anderson, cioè gli abusi dell'economia globale.
Quando ha tempo di fare?
La crudeltà sugli animali è a favore di migranti e rifugiati, è a favore di WikiLeaks e Assange. Ma ragazzi miei, ma roba incredibile, dai, su. In Italia questa consapevolezza è arrivata la settimana scorsa, quando Anderson ha criticato Matteo Salvini via Twitter. Ho molti bei ricordi in Italia e molti amici nel vostro bellissimo paese. Molti amici nel vostro bellissimo paese. Ma quello che mi preoccupa è la grave crisi economica e sociale che si vede ovunque. Non ho nulla di personale contro il signor Salvini, semplicemente non sono d'accordo con la sua politica, soprattutto quella contro i rifugiati. Ma vattene a fare. Davide, sei fregato di non giocare col cellulare o con altri ammenicoli mentre sei in diretta.
Stavo
grazie.
Guardando non i messaggi che mi stanno
Salvini,
arrivando
Pamela
live.
Anderson, vai.
Mi chiedo e vi chiedo di non perdere tempo a far polemiche. Abbiamo visto questi giorni. Io ringrazio coloro che oggi non sono in questa piazza. Ci mancava Pamela Anderson. Abbiamo contro Pamela Anderson. Non so se riusciremo a ricostruire l'Europa con cotanti oppositori. Ci proveremo. Secondo voi ce la facciamo?
Allora, Giuliano Cazzola, ex parlamentare, ex non so che, professore, eccetera, se andavo al raduno della Lega mi facevo esplodere, poi dice che scherza.
Beh, sì.
Vi avete fatto il manifesto apposta per contro
siamo
la manifestazione, ormai si aspetta provvedimenti a persona.
Venuto, quindi ci basta
però
quello.
Posso no, fare
torniamo, torniamo seri. Rinaldi,
non c'era
no,
dubbio, guardi, che non sarei venuto.
Senta, vorrei fare però una
oppure
piccola...
venivo e mi facevo esplodere.
No, 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 cazzola, no, no,
così no. No,
no, no, no, no, no, no.
Anche Mussolini godeva di grande prestigio. Le solite cazzate su Salvini, Mussolini, queste cose.
Anche Mussolini godeva un grande
senta,
prestigio.
Sì, però fa
questa
Cazzola si esprime in maniera colorita, lo conosciamo così.
No, 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 ma che siano parafascisti, non lo dico, ma lo dico.
Allora, a proposito di esprimersi, a proposito.
Allora, sempre sulla questione della discoteca, sentiamo un altro della Lega che si chiama Morelli, Alessandro Morelli.
Sì,
no?
Morelli,
no, ma senti, senti questa roba qua. È la musica che promuove degrado. Se la pigliano con la musica, io vado ai matti. Cosa cazzo c'entra la
musica?
Un
leghista che parla di degrado. No, ecco, incredibile.
La musica col, che c'entra
col degrado,
dai?
Col la degrado musica... della parola alla senti, quale, senti, al senti. Quale ci hanno abituato.
Senti.
Io mi lamentavo un va annetto bene, fa, un paio d'anni fa, di un tal tizio che insomma, promuoveva della musica che io non condividevo affatto e lo dicevo pubblicamente. Altrettanto faccio nei confronti di questi signori che secondo me appunto espongono un degrado e quindi va affrontato anche quello.
Allora, dove sei? Luca
da un
Milano.
Che dice la pacchia è finita.
Cosa c'è?
Parlando
dai,
dei migranti,
insomma,
parla,
la politica, dai.
Parla del degrado di una canzone di un signore che si chiama e basta.
Ma cosa c'entra?
Basta,
fai esempi,
lo dico io.
Fai esempi sbagliati, dai. Luca da Milano.
Il degrado l'hanno introdotto loro del lessico politico, il degrado, altro che.
Luca da Milano, vai, dimmi. Luca.
Pronto?
Dimmi Luca, dimmi.
Eccomi, allora, a parte che hai ragione a dire che si può morire purtroppo anche in discoteca quando c'è.
Sì, ma queste cose qui
così.
Non si può
non
morire in discoteca.
Non si può perché era evitabile. Ma lo dice.
Ma
avete letto questi giorni le cronache o no?
Ma che vuol dire? Ma ancora non hai accertato nulla, dai, Luca.
Ma come che vuol dire?
Fammi sentire.
Perché dite le cose apposta per far polemica
su? Che purtroppo è successo sabato, ma potrebbe succedere ogni santo sabato, ogni santo venerdì, ogni santa domenica.
Basta un matto che fa.
No, non solo. La capienza delle discoteche, sì. Per le lobby dei localari, le varie agganci che hanno 180-200 persone. Cioè, e ne stipano 700-800.
Beh, certo, infatti ci devono essere quindi, i controlli. E quindi si può evitare.
Appunto,
ti sto dicendo.
Però,
ma che c'entra? Tutto si può evitare.
Quello che è successo sabato, purtroppo è successo, ma potrebbe veramente succedere perché le misure di sicurezza sono tarate per la capienza che i vigili del fuoco danno. E la commissione,
certo.
Che sono ragazzi, delle commissioni provinciali.
Ragazzi,
certo.
Ragazzi, quando c'è uno che forse con uno spray crea un po' di panico, può succedere anche quando ci sono 200-300 persone, punto e basta.
Certo,
cioè, non
certo.
È quello.
Però il vero problema è che.
Poi le responsabilità si troveranno. No, ma poi
allora
si troveranno.
Non facciamo neanche le norme di sicurezza. Non mettiamo le
cinture
di sicurezza.
Invece ce n'ha
non
tre.
Mettiamo i controlli. Facciamo, allora non facciamolo, scusa. Perché discutiamo
Roberto
di questo
da Genova,
allora?
Dai, Roberto da Genova.
Se fosse tutto inutile.
Pronto, Cruciato.
Non mi sembra siano emerse cose clamorose fino adesso. Clamorose.
Beh,
abbastanza.
No, per niente.
Prima
abbastanza.
Si diceva che c'erano più persone, invece pare che non sia così o comunque non è accertato. Ragazzi, Roberto da Genova, dai. Io non voglio salvare nessuno.
Ciao Parenzo, ci siete?
Dimmi.
Senti, allora, io escludiamo i problemi strutturali. Quindi mancanza di vie d'uscita, mancanza
certo,
di controlli, il patto
non
che
ce ne frega un cazzo, lasciamo. lasciamole agli inquirenti,
le evitiamo come posso. Io faccio una considerazione generica, allora, e generalizia, ossia tutte le volte che c'è un assembramento di persone con valori condivisi, discutibili, devianti.
Ma che vuol
deviati,
dire? Non ho capito.
Vuol dire che se le cose in cui si riuniscono le persone sono concetti deviati o devianti, è
facile. Ma quali sarebbero questi concetti deviati o devianti?
Cioè, se questo canta di droga, gente che si ammazza, gente di qua, magari c'è qualcuno che nelle sue piene facoltà mentali magari gli va dietro e pensa che sia normale entrare e parlare con lo spray. Quindi,
ma non è questo, dai, può succedere.
Cioè,
tu stai dicendo che sono delle persone, sono come Satana queste persone qua, non ho capito.
No, e questo lo dici tu. Io dico che se ci sono persone che hanno dei valori condivisi, devianti o comunque borderline, è facile che all'interno ci sia gente un po' così che faccia, ma questo nei concerti come nelle manifestazioni pubbliche, come nei cortei, come allo stadio, è ovvio che se il livello è mediocre.
Ma cosa c'entra i valori, cosa c'entra gli interessi devianti, che c'è? Ma lì c'erano ragazzini di 13-14 anni, in alcuni casi anche con i genitori, per cui di che parliamo? Stiamo parlando di persone che hanno degli idoli, secondo me in maniera assurda, ridicola, però
probabilmente sparano boiate.
Ma allora, ma le boiate non è che fanno morire, non è che le boiate fanno morire le persone.
Fanno morire. Ma la cosa è recepita dal dodicenne.
Nicolò da Milano, Nicolò, dimmi.
Sì, buonasera. Volevo rilasciarmi al discorso anche di questo signore di Genova che secondo me dice delle cazzate belle buone. Cioè, sono decenni che i ragazzini, io ho 32 anni, i ragazzini crescono con degli idoli sbagliati. Cioè, 13-14 anni è giusto avere degli idoli sbagliati, ed è giusto anche.
Ma non c'entra niente la musica e i testi musicali con quello che è successo, non c'entra un cazzo, niente.
Sono cazzate, tutte cazzate.
Jacopo, provincia di Monza, vai, Jacopo.
Sì, sono d'accordo con quello che diceva anche l'ascoltatore qua di adesso. Perché io ho 30 anni e sono 15 anni che vado ai concerti. Adesso succedono queste robe qua dello spray, perché i ragazzini di adesso hanno la merda nel cervello e non so cosa cazzo farci.
Sì, ma quelli che spruzzano queste robe qua al peperoncino, cioè che vogliono rubare, che poi vogliono rubare, no? Vogliono rubare,
ma non si sa che cazzo vogliono fare.
Sì, vogliono rubare le collanine, delle fonini.
A un concerto succede sta roba. E poi ovviamente succede nel posto sbagliato, crepano 6 persone.
Sì, ma è questo,
in un posto strutturato.
Esatto, bravo, succede in un posto magari un po' più largo, un po' più un po' più capiente, con un po' più di spazio.
Sta puntando il dito sui concerti, quando i posti dove si fanno i concerti sono molto meno stipati che anni fa, perché le norme sono cambiate per il terrorismo.
Ma certo, ma ragazzi, ma purtroppo
le norme contano, discuteremo qui, ma contano rispetto delle regole,
sì,
però.
Ma certo, ma chi dice di no? Ma non sembra che ci siano state delle cose clamorose, capito? Prima si diceva, le prime cose dicevano
dalle mani di questi ragazzini,
le prime cose dicevano, sì, questo sicuro, ma è molto
controlli
difficile.
Controlli all'ingresso, sì, per verificare cosa uno c'ha dentro lo zaino.
Ma ragazzi,
sì, e non venderglielo, non devono averlo in mano.
No, ma voglio dire cose banali, che pensare
che però di chi parliamo? Di Salvini, che è come un paio di forbici, è come andare in giro con una spada, con un coltello, non so, però per usare quelle cose deve i coglioni.
Che vuol dire deve i coglioni? Ah, tu dici
che sei un cretino.
Ciao Jacopo.
Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti
Crucia Sinalota, Crucia Munnezza Lota.
Fai schifo come conduttore.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Di Maio è droga, Salvini è droga, Conte è droga, tutto è droga.
Naturalmente.
E in più, tu sei giudeo e i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto?
Ma certo, eccellenza.
Lo senti?
Allora, poi ritornando al messaggio del Vangelo, se vogliamo fare proprio un po' di storia del Vangelo, Gesù di Nazareth non era un migrante, la sua famiglia non erano migranti, andavano a Betlemme per il censimento, quindi non erano neanche poveri, perché se andavano a Betlemme per il censimento andavano a dichiarare i beni che avevano. Non trovarono alloggio nelle locali grande, non perché erano poveri, ma perché erano tutte piene, perché tutti si recavano a Betlemme per il censimento e quindi partorire in una grotta con poi tutta la storia che ne consegue.
Vogliono cancellare le identità, le culture, le storie, le tradizioni. È questo il grande tentativo dei Soros. Una lingua unica mondiale per avere non donne e uomini, ma consumatori, schiavi che vanno al centro commerciale la domenica pomeriggio da precari non per comprare qualcosa, ma per sognare di comprare qualcosa che è stato prodotto in Cina.
Amico mio, signor Salvini, signor
poi questi Salvini. Leghisti fanno la morale sui testi di un rapper che può più o meno piacere, cioè questo signore alimenta lo stereotipo di Soros e poi ci viene a spiegare il significato delle parole di un rapper. Lo trovo una
sentiamo
cosa
un po' di voci drammatiche, naturalmente, di marito della donna che è morta, l'unica adulta che è morta a Corinaldo, e anche un padre. Sentirete in alcuni casi anche delle parole molto fredde, molto, molto lucide paradossalmente.
Io senza di lei proprio non, come non c'è, io non so questi figli come faranno, perché cioè io riuscivo ad andare a lavorare, facevo, ma lei gli faceva tutto, cioè tutto, era una madre, e si è messa sopra lei per non farla, schiacciare. I minorenni erano pieni di alcolici, venduti così, si fumavano sigarette dentro discoteche, in un posto stracolmo che se non succedeva quello sarebbe successo qualcos'altro.
Cioè, è vero che è un locale che poteva sostenere 300 persone, cioè sembrerebbe, non lo so ancora, che ce n'erano il triplo, quindi cosa devo dire? Cioè, è inutile che magari faccio, chiudono il locale, condannano qualcuno, a me mio figlio che me lo ridavo. Cioè io, a me è finita la vita oggi, eh? A me e mia moglie.
Allora ragazzi, ho detto prima che uno chiaramente si muore,
regole,
no? Aspetta, si muore. Allora,
hai detto una stronzata.
No, non ho affatto detto una stronzata.
Ma certo.
No, no, perché noi non accettiamo l'idea che possono esserci.
Ma non così.
Aspetta, è ovvio che se fosse accertato che un locale contiene, doveva contenere al massimo 500, aspetta, ed sono entrati 1500, questi alla fine se la piglieranno in quel
questo
posto.
Questo è il tema. Fermo. Ma non solo.
Allora, non è accertato nulla ancora definitivamente, fermo. Un'altra cosa è che se fosse accertato. No, se fosse accertato, sto dicendo, non è garantista. Se fosse accertato che questi qua non hanno rispettato in alcun modo le norme di sicurezza,
ma
eccetera,
è così come è successo a Torino.
Aspetta,
no?
Ma non è detto, non è
ma
detto.
A Torino è successa la stessa
cosa. Hai già
cosa,
fatto la sentenza, hai già
ma
fatto
no,
la sentenza.
Ma non faccio polemica
Filippo
stupida
Monza,
giusto per
Filippo
solo per fare polemica dicendo si muore ovunque.
Certo,
ma,
che si muore ovunque, non c'è
ma
dubbio.
Ma cosa vuol dire la polemica stupida
Filippo
però in questo
Monza.
Caso?
No, ma si muore.
Gente
si
ubriaca che fumava dentro un luogo
ma,
chiuso.
Ma no, ma 300... no, ma che strano, ma sempre succede. Ma sempre succede.
Ma sempre succede.
Sempre in tutti i posti arrivano messaggi su messaggi in tutti.
Ma
certo, assolutamente, assolutamente.
Ne fumano
Filippo
dentro
da
le discoteche chiuse.
Sempre, sempre, Filippo da Monza. Moltissimi locali così.
Regole.
Filippo,
certo.
Parenzo non certo. Mi sa che non ha fatto il militare, perché è troppo indisciplinato.
Dimmi Filippo,
no,
dimmi.
No, volevo semplicemente così, facevo una mia riflessione, volevo condividerla un po'
la
con voi.
Sì.
Su questa tragedia, vabbè, ormai se ne parla da alcuni giorni, ahimè noi. Vabbè, fermo restando quello che poi i nostri ruoli di genitori, eccetera, eccetera, che sono andati ormai...
Vabbè dai, non facciamo moralismo da quattro soldi.
Io vedo tanti giovani, tanti ragazzi, eccetera, eccetera, che sono allo sbaraglio completo.
Ma chi l'ha detto?
Regole.
Ma chi lo sostiene? Ma non è vero.
Io sarei
ragazzi,
per
sono allo sbaraglio.
Servizio militare.
Sì, no, ecco l'altra cazzata.
Perché
dai.
Ti inquadrava, ti dava delle regole, ti formava.
No, educazione civica a scuola è l'unica cosa buona che ha proposto. Una delle cose buone proposte dal governo.
Davide dalla provincia di Milano.
Che ha proposto di rimettere, io sono d'accordo con Salvini.
Davide dalla provincia di
Milano. Civica a scuola.
Bellissimo, Davide dalla provincia di Milano.
Allora,
questo è giusto.
Io mi trovo stranamente d'accordo con Parenzo stasera, perché a me è capitato una cosa del genere e no, normale mica tanto.
No, dico è un buon senso in questo caso, non è una cosa tanto
dimmi,
strana.
Dimmi,
no,
dai,
allora,
dimmi.
Mi è capitato quest'estate in una discoteca qua in Brianza e qualcuno ha sparato il peperoncino, ma si stava belli larghi,
si si è guardati in faccia, non si respirava più, piano piano si è andati all'uscita.
Sì, ma non è che non tutte, tutti po- non è che in tutti i posti
gente, se c'è troppa gente,
quello è tutto da accertare, ma è evidente che se questo locale ha preso 1500 persone, al massimo ne poteva contenere 500, passeranno i guai e verranno condannati.
Ma certo, ma controllate le norme, le normative di sicurezza.
Sì, ma siccome succede ovunque, non è che ovunque succedono stragi. Sì, certo, ovunque.
Ma non è
ripeto,
vero.
Ti vorrei far sentire il messaggio di un organizzatore di locali pubblici che
ma
dice:
ma l'abbiamo sentita l'intervista realizzata a Sky l'altro ieri.
Ragazzi,
Sky,
vengono fatte sempre entrare il doppio delle persone ovunque, ma
ci sono magari altri accorgimenti.
Sicurezza sul lavoro, cioè
Giuseppe provincia di Bari. Giuseppe provincia di Bari, vai.
Ah, buonasera Cruciani.
Dimmi, dai, che mi sto rompendo i coglioni.
Niente, io due cose volevo dire. La prima, il cantante, quel ragazzo, non ha nessuna colpa assolutamente.
No, perché qualcuno pensa che sia tutto. Colpa di quelli che cantano, pensa te?
No, no, non è colpa sua assolutamente. Le discoteche e le balere anche sono sicuramente sempre affollate al massimo. Perché la sicurezza in se stesso ha un costo enorme,
certo,
quindi
certo.
Nessuno serve la sicurezza. E io ricordo quando facevo il militare a Padova, avevo 20 anni, oggi ne ho 65, ecco, andavamo in discoteca noi militari, siccome avevamo 20 anni, eravamo maggiorenni, ci facevano entrare dopo le 8, dalle 4 di pomeriggio, dalle 16 alle 20, andavano i ragazzi minorenni.
Vabbè, quello però sono passati degli anni, caro Giuseppe.
Ho capito, oggi ragazzi,
le cose cambiano, eh.
Ho capito, d'accordissimo, però i minorenni non possono stare con gli adulti, assolutamente.
E che
anche
vuoi fare?
Con gli adulti che accompagnano i figli minorenni.
Maurizio da Milano,
sì,
vai.
Sono qua,
dimmi.
Sono qua. Allora, non voglio fare assolutamente il prebenista, ho una figlia piccolina, io a 12 anni la mia figliolina la tengo a casino, non la mando in discoteca a quell'ora, però dobbiamo anche piantarla con questo falso buonismo. Ho 54 anni, mi ricordo di Jimi Hendrix, mi ricordo di...
Sì, però Maurizio, sento poco, come sei collegato?
No, sono in macchina, in autostrada, non ho viva voce, non ho nulla, ho il telefono attaccato. Allora,
dimmi.
Sto dicendo che è inutile che adesso stiamo a demonizzare sto cantantuccio qua che parla di droga, ma tutti parlavano di droga, anche quando eravamo noi ragazzini. Quindi nessuno fa finta di ricordarsi di Jimi Hendrix, di Jim Morrison, cosa cantavano, cosa suonavano. Ha avuto la gente che mentre ballava si faceva le pere e nessuno diceva un cazzo.
Beh, nessuno diceva niente.
Se Rolling Stones, cos'è? No?
Ma sì, ma infatti la musica non c'entra un cazzo, dai, su, ragazzi.
Esatto, la musica, saranno a demonizzare questo cantante qua, ma tutte le generazioni, tutte le età avranno cantanti che sono...
Beh, io però ricordo quando ero al ginnasio sì? Io c'era una canzone che andava molto in voga, che cantavamo tutti, dei Prozac, peraltro, che si chiamava Acida. Era l'epoca delle pastiglie.
Allora?
Quindi dramma, io ho conosciuto anche delle persone che erano in classe con me che l'avevano prese, purtroppo. E quella roba lì a un certo punto innescò un dibattito 20 anni fa sul fatto se quella canzone fosse o meno un veicolo per prendere poi, per sdoganare delle droghe pericolosissime come gli acidi, appunto, che erano molto diffuse. Quindi il tema non è così fuori dal mondo.
Daniele, provincia da Bergamo, mi state annoiando profondamente. Daniele, mi sto annoiando.
E allora diciamo che evviva che sono morti, così la gente ascolterà con più interesse.
No, amico, ho detto questo, ho detto mi state annoiando. Daniele, non ti
metti. Devo dire.
Daniele, provincia di Bergamo, magari fra poco parleremo di cazzi.
Sentiamo la canzone Acida, così la gente capisce di cosa stiamo parlando.
Daniele, provincia di Bergamo, dai.
Buonasera, io non volevo parlare d'altro, però visto che siamo nel discorso e si vuole cercare un colpevole, secondo me è il vizio italico di far cominciare concerti all'una di notte, alle due di notte, no? Anche quando ci sono bambini. Quello succede solamente in Italia.
Per
evitare la sera che sono tutti imbriachi, giochi la mattina le partite pericolose.
Ma la gente, scusami Daniele, se lo fai la mattina la gente comincerà bene di mattina.
Si sta bene la prima mattina, si gioca anche meglio.
Allora?
Te lo garantisco.
Ma cosa? Ma quando? Si gioca da che cosa?
A calcio.
Ma che c'entra il calcio adesso?
No, per dirti, perché questo vizio italico di fare i concerti, questi qua, bambini di 14 anni che aspettavano l'una di notte per il concerto, per vedere il cantante.
Ma quello sono cazzi dei genitori. Cioè...
No, ma in generale è un vizio italico di fare questi concerti sempre sul tardi, quando la gente
ma è normale, quando vuoi fare il concerto così. Ma quando vuoi fare 10 di mattina il concerto, che te
io,
sei il bambino,
io
sei.
Nelle altre, negli altri paesi europei alle 8 ti potevi vedere un bel concerto.
Ma quanti, quanto
alle
tempo
di sera.
Ma quanto tempo fa, Daniele, che concerto? Che poi, che...
dico, vi parlo di una trentina d'anni fa.
Ma appunto, 30 anni fa.
Di musica rock.
30 anni fa, fatta una ripassata, cioè, amico mio.
Ma... non mi devo fare una ripassata, ma secondo me è lì che sta il guaio.
Sta
non
il
si
guaio.
Può tenere la gente tanto tempo per far aspettare una persona.
Anche sta cosa qua, non è che se uno aspetta là dentro significa che poi crepa.
Anche
cioè,
non è
non ci sono stragi ogni giorno, eppure si fanno eventi, concerti, chiamiamoli così, ogni giorno. Per cui di che parliamo? Non è che ci sono stragi ogni giorno.
No, allora... non sto dicendo che crepa, ma sicuramente si rompe le palle. Uno che deve aspettare tanto
pazienza,
tempo lì.
Ma fa parte anche del concerto, no? Quello dell'attesa, chi aspetta.
Daniele, mi hai rotto i coglioni anche tu, sei simpatico. Ma
io volevo parlare di un'altra cosa.
Che vuoi dire? Dimmi.
Io voglio parlare per finalmente bisogna mettere i punti fermi.
Su che
io
cosa?
Sono per la legalizzazione dell'erba.
Oh, benissimo. Tu te fai qualche canna ogni tanto o no?
No, tanto tempo fa sì.
Tanto tempo.
Io sono stato assuntore di canne
sì.
E di cocaina e eroina all'ultimo stadio. E vedo che tutti dico, nessuno escluso.
Pure l'eroina, pure l'eroina ti sei fatto.
Tutto al massimo livello.
Questo spiega anche
spiega
il senso del suo intervento di poco fa.
Ma perché
questo.
Scusa, non ho capito. Cioè,
perché anche delle cose deliranti.
Ma scusa, legalizzata.
Ma quanta eroina ti sei fatto in vita tua?
Tanta.
Cioè, che vuol dire tanta?
Tanta, ero all'ultimissimo stadio io.
E come ti sei salvato?
Ah?
Come ti sei salvato?
Ho smesso, non ce l'ho avuta più, e ho dovuto fare. Ho fatto la scimmia a casa un mese e poi non l'ho fatta, e poi non l'ho usata più.
Cioè, sei stato senza comunità, senza terapia?
No, ho fatto la comunità.
La comunità. E adesso che cazzo fai?
Faccio il custode in un campo sportivo.
Custode, cocaina te fai ancora, no? Qualcosa?
No, niente, sono 30 anni che ho chiuso.
30 anni che hai chiuso.
Però. La cosa che a me mi
e le canne ogni tanto la canna non te la fai la cannetta?
No, assolutamente. Pensa a 15 anni fa cercavo un po' di volevo farmi una canna e i ragazzi scappavano perché pensavano che erano un carabiniere quando mi avvicinavano e scappavano allora poi mi sono tolto completamente il vizio e basta.
Vabbè Daniele, ciao, ti saluto, va, ciao.
Ciao, ciao. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, accida come di più non si può. Come una città, mi sento grande. Come una città, una gigante. Accido suono, sento solo te, sento solo te. Questo che cos'è? Accido sempre, accido per me. Accido. Allora, questo è il brano che dicevi tu.
Quinta ginnasio, me lo ricordo ancora, che lo cantavo anch'io.
Il grande Borgonovo con noi, buonasera. Buonasera.
Non userei questo entusiasmo,
buonasera.
Comunque.
Buonasera. Allora, io voglio capire una cosa, caro Borgonovo, ma che c'entrano? Ecco, tu hai dato la responsabilità pure al signor Sfera e Basta di quello che è successo. Ora, sinceramente, che cazzo c'entra questo qua? Questo c'era un evento, è andato lì ai soliti orari, perché ne fanno due o tre nella stessa zona, si muovono con la macchina, con i van, là, fanno il giro delle Marche, Emilia Romagna, arrivano a luna di notte, fanno tre canzoni, quando le fanno, pia se ne vanno, incassano e se ne vanno. Ho capito, può essere, cioè, che cosa vuoi contestare di questa roba qua? Le canzoni, i testi, che cosa?
Ma a me fanno abbastanza schifo le canzoni e i testi di Sfera e Basta.
Quello è.
E la pseudocultura che gli rappresenta, che è un po' diversa. Sì, infatti è la mia.
Come a me possono risultare repellenti alcuni tuoi articoli, ma voglio dire, la libertà è questa roba qua. Insomma, sì.
Ma certo, infatti.
Lo capisco.
La libertà è esattamente questa. Io penso che uno che canta le robe che canta questo qui produca un certo tipo di pubblico,
cioè,
produca
uno
certo,
che scrive
certo
le cose che
aspetta,
scrivi
aspetta,
tu
fammi sentire.
Produce un certo tipo di cultura.
Mi fai sentire
certo.
Prima e poi lo contesti.
Ma io sono sullo stesso piano.
No, non ho capito. Aspetta,
approvo
un attimo. Voglio capire una cosa. Le cose che scrive lui che cosa possono produrre? Non ho capito.
Producono un certo tipo di pubblico, no? Secondo me se ci sono dei ragazzini di 14 anni che stanno a luna di notte dentro una discoteca aspettare questo qua e dice il butta fuori e arrivano già in condizioni pietose non è del tutto estraneo alla musica di Sfera e Basta e di altri trapper come lui.
Andrebbero vietati, che bisogna vietarli? Che bisogna
fare? Non bisogna vietare. Figurati se bisogna vietare.
Però tu dici nella morte di questi qualche responsabilità ce l'ha pure il rapper, l'artista di turno, no?
Beh, ce l'ha prima di tutto nel fatto che magari non lui ma chi lo gestisce, nel fatto che non lasci la gente fino a l'una di notte ad aspettarti mentre sei a 100 km di distanza.
Ma più aspettano quelli più sono contenti, non hai capito come funziona qui la storia? Più aspettano quelli là, più sono contenti che quello là arrivi, faccia lo sbruffone, se ne sbatta, dire siete delle merde. Spesso arrivano e dicono siete delle merde, li guarda con aria di disprezzo e quelli godono lo stesso.
Anche se
devi fare così?
Capito, sputavano sul pubblico e la gente andava lì per farsi sputare, tutto bene, però non ci andavano i ragazzini, i bambini di 11 anni, capito?
Ma non è proibito, se vanno con i genitori non è proibito.
Non è proibito, però io credo che sia meglio se uno a 11 anni ascolta delle altre cose, sono più intelligenti, cioè, voglio dire, abbiamo sentito di tutti i colori, no? Jim Morrison nelle canzoni scriveva le peggio cose, però aveva una dignità artistica che questi qui non hanno, cioè, secondo te questi vuoto assoluto, cioè, vogliamo, perché Sfera Ebbasta, poi ci sono anche di peggio, cioè, vogliamo parlare di Young Signorino?
Il mitico Young
signorino, uno che grugnisce, fa questa cosa, è il vuoto spinto, lo zero assoluto.
Ma cioè, i nonni dicevano la stessa cosa di Jimi Hendrix, magari.
Però vedi, saranno i segni dei tempi. C'è confronto di Young Signorino, persino Parenzo è un grande intellettuale.
Sì, ma non c'è mai dubbio. C'è Montanelli e Borgonovo, ma non c'è dubbio. C'è Montanelli e Borgonovo, ma non c'è ombra di dubbio, guarda. Io ti seguo su questo, figuriamoci.
Nel tuo caso, Young Signorino e Montanelli, però.
Posso andare incontro a una cosa che ha detto Borgonovo. Oggi, per esempio, questo signore qua, che si chiama Sfera Ebbasta, si è fatto tatuare in testa 6 stelle, che sono il numero delle persone che sono morte.
Io lo trovo un po' di cattivo gusto.
Allora,
così,
posso dire una cosa? Il giorno dopo, perché ognuno può fare quello che vuole, eccetera. Il giorno dopo, pensare di omaggiare le vittime, pensare di omaggiare le vittime di chi è morto in questa tragedia, facendosi tatuare il giorno dopo, facendosi tatuare in testa 6 stelle, mi sembra una cosa di un esibizionismo. Io l'unica cosa che contesto è questa.
Ma ci ricordiamo questo signore qui, è stato, cioè, adesso è stato il primo maggio, allora? Era sul palco del primo maggio con 2 Rolex, no? Questo qui dovrebbe cosa vuol dire? Cioè, i Prozac più non è che venivano incensati come Metra Pansé, invece ai Trapper è successo. Gali, che è un altro che, voglio dire, no, fa se vogliamo andare a vedere i suoi testi, proprio ce n'è da divertirsi.
Ma tu, perché siccome questi qua parlano di sesso, droga in maniera molto esplicita, eccetera, sono dei cattivi maestri. Qual è il punto?
No, non è che parli di sesso droga, perché rock and roll,
Gali sostiene
lo
Ius Soli e quindi per Borgonovo è un problema, capito?
No, non è solo che Gali sostiene lo Ius Soli. È che questi sono il vuoto assoluto, cioè persino mi ricordo
il bue che
ha dato
il cornuto all'asino, diciamo.
Che c'entra questo,
Borgonovo che commenta le canzoni di questi qua, va bene,
ma che c'entra questo, scusami Francesco, ma che c'entra questo però con la morte delle persone? Io vorrei capire il passaggio che uno può, mi fanno schifo i testi di questi qua, mi fanno schifo i rapper, cioè, ma che c'entra questo con la morte?
C'entra perché allora in quella vicenda lì ci sono sicuramente delle responsabilità di chi ha gestito la discoteca.
Vabbè,
questa
è la cosa principale.
Vediamo, ci sono delle cose. Però se tu fai un certo tipo di musica e come dire, proponi un certo tipo di valori, mettiamola così, usiamo questa brutta parola che vi fa schifo, a un certo punto hai un certo tipo di pubblico, no? O comunque il tuo pubblico che ti segue, se tu gli dici tutti i giorni che va bene stonarsi e sfasciarsi, questi qui cominceranno a pensare che va bene sfasciarsi e va bene magari
se
fare la danza
gli articoli di Borgonovo, pensa che chi parte è il migrante che parte, in realtà non ha alcun diritto all'accoglienza, se fosse rimasto al suo al proprio paese non sarebbe morto. Quindi chi legge gli articoli di Borgonovo potrebbe alimentare un clima.
Oppure
di
chi legge gli articoli di Borgonovo, come tu li leggi, non ti fanno niente, quindi è evidente che io purtroppo non ho potere di influenzare nessuno.
Seminano in modo
nessuno.
Diverso, ecco.
Che semini anche tu dedicandoti all'agricoltura nei prossimi anni.
Può essere un'occupazione utile,
cosa,
ma dico, Borgonovo, che diciamo con i suoi
tu dici che semina odio come potrebbero fare, secondo
me mi pare abbastanza evidente questo, mi pare abbastanza,
cioè, Borgonovo
evidente.
Semina odio,
perché semina odio,
infatti,
è portatore di una cultura intollerante, questo senza dubbio,
esatto,
senza dubbio.
Invece Sfera Ebbasta, che difendi, no, oggi leggevo la Boldrini che dava addirittura la colpa
a Salvini o altri del PD che dicevano è colpa sua se c'è lo spray al peperoncino diffuso, invece a loro va bene Sfera Ebbasta che dice sei una troia, porta la tua amica nella mia camera che facciamo ma come l'altra dice, volta bene, facciamo queste cose, va bene, no, va bene, cioè questo è giusto, tu condividi questa visione, va bene, fatti tuoi,
non è che ha detto delle cose, non è che ha detto delle cose così clamorose, so gente che parla di sesso in maniera molto esplicita, utilizza parole,
no, ma non è solo parlare di sesso,
ma che c'entra con la morte, però io non capisco che c'entra questo col fatto che sono morte sei persone, cioè,
allora c'entra il fatto che se c'è vedremo chi ha fatto, chi si è, se c'è qualcuno che ha tirato per esempio una bomboletta di spray al peperoncino, no? Magari salta fuori che è una banda che voleva rapinare,
magari fossero slavi, no? Magari se sono slavi è meglio, no? Così lo puoi scrivere.
Bah, guarda, io magari se sono slavi lo scrivo, se sono italiani lo scrivo.
Magari se sono rom lo puoi mettere con più
altri,
gioia, no?
Ma
magari.
Guarda, sì, ma guarda,
se magari salta fuori che è un negro quello che ha tirato, magari la notizia diventa molto succulenta, a quel punto il fuoco si sposta non più sui testi delle canzoni,
guarda,
di questo qua, ma sulla persona del... No?
Chiunque sia, qualunque colore della pelle abbia, se ha tirato, visto che è già successo altre volte, se questa gente, vabbè, quello può darsi, se questa gente tira una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo a una cosa, lo fa come si faceva un tempo, no, di tirare i sassi dal cavalcavia, questo esprime, diciamo, un vuoto, una demenza che è alimentata dai testi di questi imbecilli, come sono Young Signorino, Sfera Ebbasta e degli altri. Io penso questa cosa qui, ciao, e secondo me non fa bene a un bambino di 11 anni sentirla, se no diventa come Parenzo. Ciao.
Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Quando mi dicono a casa, rispondo sono già qua, io ti vivi cara Italia, sei la mia dolce metà.
No! Vattene via, Satana! Dimmi come ti chiami!
Qui colonna parenziana ligure apuana. Comandante Parenzo, siamo in attesa delle casse di champagne per cominciare l'attacco.
Parenzo, la brigata abruzzese è appostata alle pendici del Gran Sasso. Al tuo via scateniamo l'inferno.
Too gross, too clear.
Passione, l'Europa cattiva, più armi, spariamo e poi ammardate tutto con la retorica.
Il generale Parenzo, avanti tutta!
Rise. Tutto cambia!
Oh, ci sono, mi sembra, più parenziani del previsto in questo disgraziato paese. E molti più parenziani di quanto si possa immaginare. Molte più cellule dormienti in attesa di svegliarsi. Molte più cellule antisovraniste, antipopuliste, chiamiamole così per facilitare la vostra comprensione. Hanno trovato però un punto di riferimento. Hanno trovato una nuova stella cometa. Hanno trovato una nuova stella, una nuova protagonista. Si chiama Pamela Anderson. Sembra incredibile, ma è così. Sentite il verbo che è stato diffuso dal quotidiano La Repubblica, che dedica una pagina intera a questa nuova icona del marxismo, a questa nuova icona della sinistra. Senti cosa dice. Quando ho sentito per la prima volta della nave Aquarius, avrei voluto che ce ne fossero molte di più nel Mediterraneo. Ripeto, Pamela Anderson, quella di Baywatch, con quelle tette enormi di fuori, una cosa meravigliosa.
Questo va solo
ma naturalmente
ma questo va a suo favore,
ma era Salvini. Ma ora Salvini ha deciso di fermare l'aiuto. Conosco molta gente che ha paura dei rifugiati, ma non sono i rifugiati il vero problema. Il problema è l'origine della crisi dei rifugiati e il coinvolgimento dei governi occidentali nelle guerre al di fuori dell'Europa. Il vero problema, dice, è la grave crisi economica. Cercare di risolvere la crisi impedendo alle organizzazioni umanitarie di lavorare o costruendo dei muri non è la soluzione giusta. Bellissimo.
Ma non mi pare però così.
Ma sappiamo anche male qual è un'altra cosa importante per combattere i partiti populisti e di destra: la capacità di ispirare. Loro usano la paura, noi dobbiamo usare la speranza ed emozioni positive e potenti. Ho speranza nella nuova internazionale progressista, Pamela Anderson. Stupendo, meraviglioso. Siete ridicoli, siete ridicoli. Però vorrei riprendere anche da Klaus Davi, l'amico Klaus Davi, che chiede a Vittoriano Sgarbi di rinunciare alla sua pensione. Come sapete, Sgarbi a partire dal 1 gennaio 2019 andrà formalmente in pensione con una pensione, ancora non si è capito esattamente, alcuni dicono 1.500-1.600, a me mi hanno detto tra i 2.000 e i 2.500, una pensione senza avere mai lavorato, non senza avere mai lavorato in generale, senza avere mai lavorato nel ministero dove era stato assunto, che è il Ministero dei Beni Culturali, per oltre 25 anni. Klaus Davi gli dice un'invocazione: sei benestante, hai un sacco di soldi, cosa non vera peraltro, ma comunque, insomma, sei uno che guadagna, che fa l'artista, rinuncia, rinuncia!
Caro Vittorio, ho scoperto che da gennaio andrai in pensione, che percepirai 3.000 euro al mese. Mi domando e ti faccio un appello, Vittorio, che bisogno hai di quella cifra? Rinuncia, rinuncia, tu che guadagni già tanto, sei responsabile di un'infinità di mostre, consulente di un'infinità di enti, sei deputato e forse guadagni anche qualcosa dalla tua carica di sindaco, hai una sorella potente che guadagna tanto, sei figlio di una famiglia borghese.
Vittorione Sgarbi dice che Davi è un mentecatto.
Non so cosa sia quella pensione, ma essa deriva dal fatto che ho regolarmente pagato dei contributi nel lungo periodo in cui sono stato sovrintendente alle Belle Arti senza stipendio.
Senza stipendio.
Quindi perfetto. Posso
quindi
anche dirlo, poi, ma non è che lo dico perché lo posso, io lo posso fare, posso, non so, pagare dei restauri, aiutare, posso fare quello, ma non certo per lui, c'è quel mentecatto che non so chi
stipendi. No,
cioè, mai sentito, non ne ha infilata una buona.
Pensione della nostra trasmissione.
Io invece vorrei mandarti a fare invece felice, c'è scritto lì, vai in pensione se dovrai mai lavorare. È proprio un modo di sputtanare la gente. Io ho solo lavorato mille volte più di te e di qualunque altro Klaus Davi, soltanto che sono stato costretto ad andare in aspettativa senza assegno, pagando i contributi. Qui la pensione non c'entra nulla.
Adesso fra poco lo sentiremo, Vittorione, ma soprattutto mi devo far raccontare i posti in cui mi è venuta quest'idea, ci deve fare una mappa, una geografia dei posti dove si va a scopare alla camera. Sai che c'è la storia della grillina e del leghista,
certo,
che avrebbero scopato dentro,
certo,
un bagno, no?
Certo, certo.
Ci deve fare la geografia completa, lui che ha fatto il transatlantico, comunque ha vissuto nel transatlantico tanti anni, anche al Parlamento Europeo, i posti dove si può scopare alla camera. Prima però oggi si è messo in una piscina, una specie di spa fumante dietro, per pigliare per il culo quelli che l'attaccano sulla pensione, e ha detto che è una vergogna il fatto che lo dipingano come uno scroccone che va in pensione. Senti.
Beh, poveretto, sì.
Quando uno legge sui giornali che devono fare la sceneggiata, che è divertente, Sgarbi col cappellino sulla panchina, col bastone, perché obiettivamente vado in pensione, i titoli del cazzo non ha mai lavorato, sono titoli del buco del culo di direttori come Belpietro che devono vendere, quindi scrivono non ha mai lavorato. Ho sempre lavorato. Quindi me ne vado tranquillamente in pensione e quelli che hanno qualcosa da dire vadano a fare il culo.
Tutto questo immerso in una spa fumante, tutto questo per prendere per il culo quelli che lo attaccano, capito?
Certo.
Cristiano da Roma, vai Cristiano. Che fa Cristiano? Niente, Giancarlo dalla provincia di Frosinone, vai.
Sì, pronto?
Dimmi, dimmi Giacca, dimmi.
Sì, io volevo intervenire riguardo ai furti in casa.
Dimmi.
Guarda, sono d'accordo con il dottor Sgarbi.
Su che cosa?
Sul
fatto che bisogna
sparare in bocca
secco,
al ladro
secco,
che
secco.
Entra dentro casa secco, proprio morto secco.
Bravo,
io ho subito un furto, addirittura dove siamo arrivati mi hanno rubato la caldaia, mi hanno sfregiato la finestra e
molto
hanno rubato i termosifoni in una casa che mi ha lasciato mio suocero con tanti sacrifici, disabitata, e io ci andavo a passare le fine settimana perché è mio, perché l'abbiamo ereditata. Allora perché addirittura mi smontano le finestre questi bastardi, ci smontano le grondaie, se le rivendono a ferro vecchio magari per quattro soldi, e noi dobbiamo avere il pensiero di andare a ricomprarci la caldaia, dobbiamo togliere i soldi alla nostra famiglia per colpa di un governo di merda, per colpa di quei bastardi buonisti del cazzo che continuano a dire basta, perché cerchiamo di aiutare poracci, perché la zingara che che mi viene a rubare il portafogli è piccola, la distruggo, la uccido, le accalci nel sedere. Basta, ci siamo rotti le palle.
Uccide.
La uccido, la massacro, perché se io avessi incontrato
perorazione molto appassionata di Giancarlo,
tu la chiami seriamente perorazione, uno che dice la uccido, uno che mi ruba il portafoglio?
Io sto dicendo semplicemente
Giancarlo, forse te direi è un pazzo, lo condannerei.
Sei qui, attacca
uno che dice e tu non dici niente. Io non voglio attaccare questi qua, io chiuderei la telefonata.
Fammi sentire,
io fossi per me la chiuderei la telefonata.
Aspetta, perché
cioè per me non c'è buonismo.
Stiamo lavorando per pagare
questi
passardi. Io mi sono
di sentire cose.
Aspetta, allora Giancarlo, andiamo con ordine.
Io non dico più niente.
Andiamo con ordine, Giancarlo.
Attaccalo un po' anche tu per dimostrare che non sono solo io
Giancarlo,
quello che...
Giancarlo, io voglio capire una cosa. Se ti rubassero il portafoglio, tu ammazzeresti una persona?
Sì, per istinto, mi giro, ci fa un pugno in bocca e lo accido, l'ammazzo.
Giusto. Ha ragione.
Però, poi passi guai.
Perché no?
Poi passi guai.
Però prova. Ci prova.
Non è un problema. Perché se io ascolti, allora perché certo. Noi chi ci difende a noi cittadini? Noi che paghiamo le tasse,
nessuno.
E che ci alziamo la mattina
nessuno,
per
nessuno.
Chi ci difende? Allora
nessuno.
Noi io adesso devo spendere circa 3.000 euro per ricomprarmi.
Ha ragione, lei deve uccidere. Lei infatti dovrebbe uccidere uno che le ruba il portafoglio,
no,
ma deve uccidere.
Ma
due volte anche, due.
Certo. Giancarlo, non ho capito bene. A te, per esempio, hanno rubato dove?
A me hanno rubato in una casa che mi ha donato mio suocero, sì. Che io avevo ristrutturato, sì. per l'orgoglio di famiglia, per dare una felicità di mia moglie, non voleva venderla, la vogliamo tenere per i nostri figli, ho due figli da sistemare, un giorno ci vanno a vivere se si sposano magari. Allora io adesso mi hanno rubato la caldaia, mi hanno spaccato la finestra blindata, l'hanno col flex, come cazzo hanno fatto non lo so, sono entrati dentro, ho trovato la casa allagata. Si sono presi i termosifoni, quando tu smonti un termosifone esce fuori l'acqua, mi hanno danneggiato l'intero, ho chiamato l'intero pavimento, quindi il soffitto, i controsoffitti.
Sono venuti
i carabinieri, sai cosa mi hanno detto? E che cosa ci vuoi fare? Questi purtroppo che ci fai? Se non li becchi sul posto che ci fai? Hai capito?
E dunque tu che cosa avresti fatto se fossi stato lì?
Se io stavo lì e avessi visto il ladro, a mani nude, con tutta la forza che avrei avuto, l'avrei massacrato a costo di morire, perché questi magari sono pure armati, una caccia virata me l'avrebbero data, ma sicuramente avrei rischiato anch'io la vita. Per colpa di chi? Per colpa di un governo che continua a far entrare questi personaggi strani che non lavorano, che non fanno un cazzo.
Nelle case non è che vanno a rubare solamente quelli che arrivano coi barconi, anzi forse non sono quelli che vanno a rubare nelle case. Punto fondamentale un altro, tu dici che per proteggere le tue cose sei disposta ad ammazzare, questo
sì,
è il punto.
Uccido, se chiunque si accosta dentro la casa lo ammazzo.
Ma come faccio io, scusa David, adesso oggettivamente, al di là della questione della ROM e del portafoglio, uno ammazza, la uccido, la massacro, che sono cose distinte, lui non gliene frega niente se sono ROM italiano, come faccio ad andare, come dire, contro quello che dice Giancarlo? Cioè, mi sembra che sia
che
una
sta
reazione
delle cose
perché ha una reazione distinta, non ho detto che è giusto.
L'istinto.
Ognuno reagisce come vuole reagire.
Ma no,
Giancarlo dice, è quello il punto.
Però va spiegato. Guardi,
va spiegato. Giancarlo dice
cosa va spiegato.
Ma se Giancarlo
è normale avere questi istinti.
Gli dica al signor Cruciale, io domani vengo dentro casa sua, spacco la finestra.
No, sono io quello che difende i ladri, non si preoccupi.
E lei che cosa mi offre, un caffè?
Ma secondo lei io offro un caffè a un ladro che mi viene in casa?
Ma che cosa farebbe lei
io purtroppo, a differenza sua,
non ha questo istinto. Lui invece
no,
ce l'ha. Che
ma non è perché sono buono, vorrei spiegare questo.
Non è che ti sta accusando
di
qualcosa, Giancarlo.
Dico che è una follia,
ma
quello
non ti sta
come
accusando
ha detto
di
lui.
Nulla.
Ma no, io contesto il delirio che si lascia fare a questo qui che dice
perché?
Alla Rom che mi ruba il portafoglio, gli passo sopra due volte con la macchina. Questo credo sia un delirio. Credo, al quale non si può neanche rispondere, se non voglio dire in che modo è difficile.
Io parlo della Rom perché è stato il caso della Rom. Il caso della Rom ne abbiamo.
Ma lei capisce che il caso della Rom è diverso.
Giancarlo dice che ha l'istinto.
È diverso anche. Ecco perché io dico che bisogna capire, distinguere le cose.
Giancarlo
dice.
Fosse una Rom, fosse piccola,
stiamo dicendo una cosa diversa.
No, Giancarlo dice che per proteggere le sue cose è disposto a fare qualsiasi passo, è disposto a fare qualsiasi gesto, anche uccidere per difendere le cose che gli stanno più a a cuore. Perché lo devo condannare questo Giancarlo, signori miei?
Perché è una cosa bestiale.
Perché lo devo condannare?
Ma non condannarlo,
ha ragione
infatti.
Alla fine.
Allora
ha ragione
a uccidere.
Ma non
dillo,
si tratta
certo.
di Rom. Si ma ha l'istinto no? di fare quello per andare incontro alle sue esigenze. Perché è toccato
è
nel
viva.
Suo intimo, nelle sue cose.
Viva,
Giancarlo fa bene a reagire così.
Ma allora
e non si può
con lui,
condannare.
Infatti.
No, ma non è che sono d'accordo sul fatto
non
di
non giocare su quello. Di che sei d'accordo con
ma
lui.
Sì,
basta.
Certo che sono d'accordo. Perché non è che ha detto che è giusto ammazzare una Rom. Ma ha detto che lui reagirebbe così. O se fosse una Rom, un'altra persona che viene.
Sei d'accordo con la sua
bravo,
analisi?
Sono d'accordo,
bravo.
Condivido.
Ciao, Giancarlo.
Mi conosco a voi,
ciao,
dai,
ciao. Chiaro.
Ho staccato un'ora fa dal lavoro, mo torno a casa e mi faccio il mio bel messicanone quotidiano. Il messicanone, erba, fumo, una punta di tabacco e buonanotte.
Perché non chiama la mattina da Telese? Chiami la mattina.
Ma che gli è prego?
Come cazzo stai messo? Telese non c'è più la mattina.
Non chiami più con ma basta. Non voglio più sentire.
Un giorno ero a casa che sa, oh, con il culo sopra il divano.
A pare è stato e buono che fino all'altro giorno pure te facevi certi cannoni di verità, sta buono.
Passa da me che fumiamo un po'.
Sì.
Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so.
Ma io sono una pacchia, raga, io so una crema, so una poesia, ma di che parlate?
Stasera, stasera, ci mettiamo su un film e poi passiamo la serata così. Sì, sì,
però se ci metti l'erbone.
Sì, sì,
tutta la notte fai.
Sì,
Parenzo.
Sì,
vuoi stare solo con
sì.
me.
Sì, sì.
Però se ci metti l'erbone, bellissimo, bellissimo.
La zanzara.
A Giuseppe, io voglio il calendario della zanzara. Con te in mutande e Parenzo che tocca la bambola. Io voglio il vostro calendario in tutte le edicole. Adesso siamo al top.
La zanzara.
Lasciamo perdere ancora lavoro. Ringraziando a Dio faccio quello che fai di badruppo, sfascio, sono ultra.
No, ma io non ho fatto
quello. Però voglio dire, questo 4.500 c'è gente che ha 700 euro al mese di pensioni. Fanno i salti mortali, questo da chiamare.
Ma non ho capito che fai l'ultra.
Ma ha fatto pena.
Che...
Allora,
ma
ripeti,
che fai? Ma non ho capito che fai l'ultra tu, non ho capito.
No, io ancora oggi vado a destra, mi spiaggia, rompo, faccio, mi diverto, hai capito che voglio dire? Ho 60 anni, però mi diverto.
Vittorio, dai, chiamiamo Vittorio che è meglio.
Vediamo,
dai.
Vediamo.
Vediamo la pensione da privilegiato, dai, andare in pensione dopo che per 30 anni sei stato, come dire, messo a riposo dal ministero, pensione, perché non si è dimesso? Perché non si è dimesso? Perché non ha lasciato un posto libero, dai? E poi la grande mappa, gli voglio chiedere la grande mappa dove si scopa la camera. Bellissimo,
ma
bellissimo.
Figurati, non lo
ma
può sapere, ma come fa a saperlo, dai,
ma
figurati.
Yeah.
Amico mio?
Oila.
Vittorio?
Come stai?
Come andiamo? Come andiamo?
Bene, sono andato a presentare il mio libro sul 900 ai Granai di Roma. Buona serata.
Ai Granai di Roma.
Diffondere cultura in un'Italia ormai oscurantista. Sì. Io non vorrei dire medievale perché il medioevo a confronto.
Aveva una sua luce.
Esatto, una sua luce.
Ma dai, non dite cazzate voi due.
Il
dai.
Medioevo
ormai
aveva
siete,
una sua
ormai siete praticamente alleati. Cioè ormai
d'accordo con te, sono sempre d'accordo con Parenzo.
Certo.
Senti Vittorio, ti voglio chiedere una cosa, ma tu con questa pensione, con tutta questa polemica questa che noi sapevamo, già da
viva
tempo.
Viva la eccetera. Pensione di Sgarbi, non rompetegli le scatole, va basta.
Ma non ti senti un po', io però voglio fare il bastian contrario, non ti senti un po' privilegiato con questo cazzo di pensione?
No, perché io non ho chiesto la pensione, mi ci mandano, quindi l'argomento non esiste. La mia pensione, che tra l'altro sarà minima perché ho
cioè, quanto sarà?
Arti,
quanto sarà?
Sarà 1400 euro, credo, forse meno. È la pensione che mi costringono ad assumere a me perché mi mandano come filicore di Caserta a casa, con la differenza che io non ho esercitato per molti anni perché
sì.
è un'aspettativa senza assegni mai preso uno stipendio, come partiamo da Conte, Cossiga, Scalfaro.
Ma nessuno dice che hai fatto una cosa contro la legge, però, allora, però è una cosa da privilegiati, diciamo la verità.
Cioè, la pensione è un obbligo, ti costringono. Tant'è vero che alcuni magistrati hanno tenuto ad andare in pensione soprattutto.
Ma no, no, ti costringono, tu ti potevi dimettere tranquillamente. Perché sei rimasto dipendente? Scusami,
Ma perché ero dipendente? Non c'era ragione che non lo fossi.
Perché sarebbe dovuto dimettere?
Perché scusa, tu fai un'altra vita.
Torinelli si è dimesso dopo quello che ha detto.
Potevi lasciare il posto a qualcun altro.
Sì, ma non è concorsi, non li hanno più fatti, quindi non entrava nessuno.
No, ma credo, io dico che sono delle paraculate.
No, è la legge. Tu, quando diventi parlamentare, assumi una funzione.
No, ma certo
pubblica.
Che è la legge, certo che è la legge. Lo capisco perfettamente che tu non è che hai fatto delle cose illegali. Sto dicendo che tu guadagnavi tantissimi soldi e potevi tranquillamente rinunciare. No. Sei ma benestante, potevi rinunciare al posto pubblico.
Potevi rinunciare così, Emiliano, a tutti i magistrati che sono D'Ambrosio, a tutti quelli che fanno i magistrati e che sono in Parlamento, dovevano rinunciare. Che discorso è?
E poi, scusi, i contributi te l'ha pagati qualcuno? Cioè i contributi?
Ma li ho pagati io, come li paga sempre per la funzione pubblica, chiunque sia l'aspettativa. Conte è in aspettativa.
Sì, certo, Conte è in aspettativa, sì, però tu sei stato 30 anni in aspettativa, non è che sei stato...
Vabbè, questo dipende dal fatto che ho avuto molti mandati.
Ma infatti nessuno dice che sei contro la legge, sto dicendo che ti dovresti sentire...
Sì.
La pensione non è d'oro, è una pensioncina, d'accordo, una pensioncina, potrebbe essere anche 2.000-2.500 euro, mica detto.
In quel caso mi darei per restauro delle opere d'arte. Li metto in un fondo per il restauro delle opere d'arte, che va benissimo.
Cioè stai dicendo che la tua pensione le metti in un fondo per il restauro delle opere d'arte?
Sì.
Comunque non vuoi ammettere di essere un privilegiato da questo punto di vista. Comunque,
non sono privilegiato, ho seguito la legge vuole la legge all'italiana.
Già è questo, darai la pensione a un fondo per il restauro delle opere d'arte, questo è importante. Senti, andiamo a un argomento più forte invece, più serio.
Sì,
scopare in Parlamento, questo è fondamentale.
Quello è ottimo.
E tu l'hai fatto quante volte l'hai fatto?
Ma non so, 350, quasi ogni giorno.
No, vabbè, non dire cazzate, sì. Dai, addirittura.
Come no? Il Parlamento è antierotico.
Sì.
Però quando uno ha qualche ruolo,
sì,
può avere a disposizione molti spazi. Io avevo le stanze di presidente della Commissione Cultura, potevo stare lì quando volevo.
Ottimo, sì.
Poi ci sono dei bagni meravigliosi. Cioè, quello peggiore di tutti è il bagno della Commissione Giustizia,
sì,
che è proprio su un corridoio molto frequentato. Pensava che andassero al terzo piano, dove non c'è mai nessuno, il primo bagno, e che ha poca esperienza, non conosco il palazzo.
Cioè, tu adesso...
Al quinto piano sono degli spazi completamente vuoti, sono delle casupole. Ho trombato dentro una casupola al terzo, ma bellissimo, quinto piano.
Hai trombato dentro una casupola al quinto piano, conveduta, sì, pure. Allora, diciamo i posti dove si può trombare bene in Parlamento.
Terzo piano sempre, cioè, vanno evitati. Piano terra, col transatlantico, e piano secondo,
sì,
il piano degli uffici. Poi piano quarto, le commissioni, piano terzo, sublime. Piano quinto, dove c'era l'attico della Pivetti che poi ha mollato, e pieno di anfratti che arrivano fino alla terrazza, dove tu ti puoi fermare e anche dormire.
Ottimo.
Per due giorni nessuno ti trova.
Stupendo.
Non avete la televisione, se lo chiedono faccio fare un tour, faccio vedere
bagni?
Dove l'ho trombato io. Dipende, bisogna andare alla commissione agricoltura o turismo. Agricoltura e turismo è piuttosto defilata, quindi lì non
è quindi buono. Senti, ma chi trombavi? Persone che ti portavi dall'esterno oppure anche parlamentari?
Tutte le ospiti che sono venute. Poi, io sono stato, per esempio, ho ricevuto, adesso non posso dire cosa ho fatto, ma da Demetra Hampton a Eva Grimaldi a Mili D'Abraccio.
Con la Grimaldi e con Mili D'Abraccio hai trombato in Parlamento, diciamo la verità.
Ma adesso non ricordo se fossero proprio loro, ma è assai probabile, almeno una di loro sicuramente.
E parlamentari?
Parlamentari anche.
Con quante parlamentari sei stato?
Parlamentari direi due.
Due parlamentari?
Direi.
Due parlamentari.
Una molto importante, però...
Non si può dire, naturalmente.
Non si può dire, ovviamente, non si dice.
Non si dice, eh.
Un'altra è una vettizia.
Passiamo al Parlamento europeo, ma che è interessante.
Parlamento europeo, lì proprio terra franca. Io sono da 2 anni, al Parlamento europeo c'erano degli uffici generalmente desolati, e quasi lì ci si vuole perfino dormire. Ora, se tu puoi dormire in una stanza del Parlamento europeo, devi dormire da solo?
No, assolutamente, perché figuriamoci.
Da questo punto di vista non capisco perché ci sono tutti questi anti-europeisti. Questo mi sembrerebbe,
sì,
come dire, motivo di buon senso.
Scusami,
perché questi grillini sono contro il Parlamento europeo?
Ma oggi, meraviglioso. Oggi chi porteresti in bagno tu delle parlamentari che incontri, delle deputate che incontri? Chi ti porteresti nel cesso, diciamo, a trombare?
Parlamentari, io la parlamentare che per il Ligo è la Boschi.
La Boschi.
Non credo che però lei, sul piano istituzionale, vorrebbe stare in un cesso nell'ipotesitorio. Quindi occorre una, cioè devi farlo incantando una che viene da fuori, ti prende ad essere in un castello magico. C'è la Alessia Morani, che poi quella mi pare che ha scoperto i due.
Sì, Alessia Morani ti piace, ti arrapa la Morani, ti arrapa.
Sì, è molto graziosa la Morani.
Ma rivolgetevi a Vittorione quando volete sapere gli anfratti dove andare. Sa la geografia di tutto, no, quinto piano, terzo tutta, piano, dai.
Il quinto piano, dove c'è una terrazza, puoi scopare libero avendo davanti l'obelisco, che è meraviglioso. Lo vuoi fare all'aperto, ti posso guardare un gioco.
Cosa che hai fatto? Cosa che hai fatto?
No, certo che l'ho fatto, perché altro, perché
ma con chi? Con persone qualunque, no?
No, più esterni.
Più esterni, tu portavi gente là dentro già con l'intento di scopare, diciamo la verità.
Ma poi se porti una vecchia attrice, io prediligo, un'attrice sui 65, sublime. Sì. Io una di queste, non posso dirti chi è, ma una celeberrima attrice, è salita fino al quinto piano, era felice. Era
ciao vabbè, Vittorio, ti abbraccio.
Vabbè. Ragazzi, venite, ve lo faccio vedere.
Parenzo, porta una telecamera, cazzo. I luoghi, i luoghi dove ha scopato Sgarbi alla camera.
Un grande racconto popolare, un grande racconto
dobbiamo
popolare.
Farlo,
dobbiamo farlo a tutti i costi. Ciao,
ciao,
viva la figa sempre.
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara.
Sono il grillino palermitano, Sgarbi.
Rotto il culo, testa di cazzo, testo di merda, faccia di merda, mafiosetto.
Sanguisuga, fascinista, quale mafiosetto? Tutto mafioso, indegno.
Pronto?
E pronto, Vicente adesso, signora?
Sì, mi dica?
Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone dove possiamo trovare conforto, vero conforto. Secondo lei dove possiamo trovare?
Nella figa!
Parenzo, ti è andata bene? Che giovedì non sono riuscito ad andare alla riunione della curva del Milan, perché altrimenti avrei detto ai miei amici capi di fare un bello striscione con scritto Cairo licenzia Parenzo, oltre che fare un sit-in davanti all'entrata del primo anello blu e di non far entrare Cairo allo stadio di San Siro per protesta, gilet gialli e tutti davanti alla tribuna blu di San Siro per non far entrare Cairo finché non firmava la lettera di licenziamento a Parenzo. Cairo non poteva mettere piede a San Siro, ma giovedì non ho fatto in tempo ad andare. Ti è andata bene, altrimenti andavi a vivere sotto un ponte.
A Fabrizio ti vuole bene, non lo farebbe mai una cosa di
sono
questo
salvo,
tipo.
Allora,
non lo farebbe, sei salvo. Poi soprattutto agli ultra del Milan, che cazzo gliene frega di chi Cairo manda in televisione.
Questo non ho idea.
Ma c'è un altro messaggio del Fabrizione Nazionale, vai.
Longoni, io ti voglio bene, amico mio, ma non mi puoi votare potere al popolo, sennò è meglio che ti droghi. Lungu, che cazzo mi combini? Potere al popolo, che cazzo vota? Vota Sesto Pulita che c'ha più voti. Dai, Longoni! Allora, fai bravo!
Infatti sembra abbastanza incredibile una cosa di questo tipo, ragazzi. Cioè, Longoni, dove cazzo è? Dietro il... Oh, Longoni, ora mi devi spiegare. Mettiti un attimo il microfono là dietro il piede.
Avanti tutta, Giuseppe,
no,
avanti
come,
tutta.
Come cazzo fai a
Viola
votare?
Viola Carofalo, avanti tutta. Siamo al 2%, Giuseppe.
Viola Carofalo.
Ma scusa, io lo
saliamo per aprile, siamo al 4.
Sì, ma scusa, mi spieghi in 30 secondi? Vuoi spiegare a questa grande platea in 30 cazzo di secondi il motivo per cui voti potere al popolo, cazzo?
Sì, guarda, il motivo è semplice, per ripristinare l'equilibrio. Dato che ci fai cercare tutto il giorno i neri, i fascisti, i nazisti,
svela, esatto,
hitleriani.
Bravo. Questo è l'ordine di scuderia che viene dato.
No,
bravo,
tutti i vari nostalgici.
Bravo, questo
quando
è l'ordine
c'era lui,
esatto.
I treni. Allora io voto potere al popolo. Bravo, perché bisogna riequilibrare un po' le forze.
Questo
in
questo
paese.
È il motivo finto, dimmi quello vero. Dimmi
no, è
quello
vero,
vero,
questo è il motivo vero.
Non ne possono più di passare giornate a cercare nazisti. È ovvio.
Poi c'è la grande internazionale.
Il cacciatore di nazisti, purtroppo.
C'è la grande internazionale della Pamela Anderson. Quindi ormai il mondo sta girando da sta parte. Giuseppe, dai, tutti rossi.
Vaffanculo,
però rossi veri, altro
ti
che il PD.
Ti faccio prendere di petto da Fabrizio da Milano, non ti passa
no,
più.
No, Fabrizio è il numero uno.
Ciao. Paolo da Macerata, vai Paolo. Vai Paolo. Tu, Sabrina da Roma, vai. Sabrina.
Eccomi, è che sto un'ora al telefono.
Senti, allora ti volevo dire, io organizzo eventi e gestisco un centro conferenze dove tra l'altro sono venuti tutti Sgarbi, Salvini, Di Maio e va bene. Allora io ho sempre frequentato discoteche, eventi grossi eccetera. Io mi ricordo ai tempi miei, ti parlo che insomma sono del 70, ti parlo che comunque fuori c'erano i vigili, i carabinieri. Ragazzi.
Potere al popolo, no, dovrebbe pensare a scopare, no? Potere al popolo. Potere al popolo, potere alla figa, no? Potere al popolo. Potere alla figa. Potere alla figa. Perché non fanno un partito? Non potere. Sto ripensando ancora alla cosa di Longoni. Non potere al popolo, potere alla figa.
Quello esiste, cioè, quello, già.
No, ma quella è l'unica con potere al popolo. Un popolo, altro che popolo, la figa. Dimmi, Sabrina, dimmi.
Sì, no, ti volevo dire, vabbè, io ho chiamato per questo motivo serio, vabbè, di quello che è
qual
successo.
Qual è? Sì, certo, dimmi, qui, alto e basso!
Possibile, possibile, credimi, che non vengono fatti i controlli del vigile del fuoco per le uscite di sicurezza e tutto quanto preventivamente per dare tutte le autorizzazioni, ma e soprattutto
mi annoiano terribilmente, lo sai che ma me discutere di queste cose qua mi annoia terribilmente,
terribilmente,
non lo so,
poi
vedremo se c'erano delle cose irregolari, ma non è quello il punto,
no,
non è
quello
vedremo
il punto,
certo,
lo so.
Se non ci sono state le, se c'erano invece di tre uscite e ce n'erano una passeranno i guai, se ce n'erano 5 e invece ce ne dovrà essere 10, sì, ci sono le maniglie anti non so che cazzo, va bene.
Antipanico,
vedremo se ci sono tutte queste cose, c'erano o non c'erano. Sì, vabbè,
però
allora
quello che allora quel locale, ma si è visto quel ballatoio, era inevitabile che crollasse. Certo. Allora io mi chiedo,
inevitabile adesso,
cioè,
ma avranno fatto altri 100.000 eventi, non è crollato
di stress, ho capito,
avranno fatto altre 100.000 cose, non è crollato.
Questo servono le regole.
Il mio compagno è un chirurgo, lo sai che cosa mi dice sempre? Che non devi calcolare per
capito, ma infatti altre 100.000 volte non succede niente, una volta purtroppo ci scappano i morti, è così, dai.
Sì, però lo sai che c'è, ti posso dire una cosa, guarda Luciano,
lo sai che io non ho capito bene il tuo intervento, non ho capito bene il tuo intervento, però che vuoi dire?
Perché ho chiamato un'ora fa,
no, ma che vuoi dire? Non ho capito, che cosa vuoi dire? Che ci vogliono le regole, grazie al cazzo.
No, ci vogliono più controlli, ma anche durante gli eventi.
Ma io posso fare una trasmissione dove uno mi dice ci vogliono più controlli? Mi vengono le palle, mi cascano le palle fino
allora
al coso. Ma,
dico,
ma grazie che ci sono più. No, ma se uno mi dice ci vogliono più controlli, ma la risposta che te devo dire, grazie al cazzo che ci vogliono più controlli.
Ma purtroppo non li ha fatti, questo è il dramma. No, ne staremo a parlare.
Alessandro da Venezia, andate a Sky TG24, dai, Alessandro da Venezia, dai, Alessandro.
Sti poveri, che ti devono dire, però?
No, ma infatti io li bastono, dicono perché mi rompono le palle, Alessandro.
Se parlano di
e
questo,
io li bastono,
cioè, ragione,
e io li bastono,
e dicono cose sensate, però.
E chi se ne frega? Le andasse a dire da un'altra parte, ma che non me ne frega un cazzo di sentire uno che mi dice ci vogliono più regole.
Solo delle follie, ma
chi ha detto che devono dire delle follie?
Su una vicenda come quella è difficile dire una roba.
Dimmi.
Cioè no, dire roba stupida è facile, purtroppo.
Dimmi.
Sì, sono Alessandro. Posso parlare?
Parla,
purtroppo.
Intanto complimenti per il coraggio di Sgarbi. Perché tutti
senso?
Incastrati, i depressi, gli impotenti, gli imbufaliti che ci sono in questo periodo in giro, dire che si scopa la camera, si rischia la vita.
Bah, oddio, adesso non esageriamo, non mi pare una cosa così rivoluzionaria.
Dopo, ma il mio intervento voleva essere nel mondo dei furti, no? Allora,
nel mondo dei furti
cercava di andare in Svizzera col malopo. I buoni partigiani gliel'hanno sottratto. Buoni partigiani comunisti, il malopo non è mai più saltato fuori. Questa è la fondazione della Repubblica.
Vabbè, il famoso oro di Dongo, allora?
Quindi mancano la pelle, 14.000 miliardi.
Vabbè, adesso perché dobbiamo tornare così indietro?
Io 49 milioni di euro della Lega,
caro,
diciamo,
Alessandro,
oltre l'oro di Dongo, va benissimo.
Forse tu essere un po' fascista, Alessandro?
Sono spiccioli.
Forse tu essere un po' fascista, Alessandro?
Io fascista?
No,
io ci piscio sopra il fascismo, il comunismo e il nazismo. È tutto quello che finisce in ismo.
Bravo. Ma che vuoi dire? Non ho capito. Cosa vuoi dire?
Allora, se i concerti fossero a livello di Bach, di Verdi, di Cherubini,
amico mio,
non
però
ci sarebbero i morti, i ragazzini rimbambiti,
amico
con
mio
i genitori rincoglioniti, che vanno in un buco come i topolini, che non sanno né pensare né sentire,
certo,
che non sanno
un concerto,
cos'è la musica,
un conservatorio,
non sanno cos'è la cultura,
un concerto di musica classica è più difficile che ciò accada,
certo. Muoiono, si
perde niente, insomma. È triste a dirlo, ma è così.
Allora, io però voglio venire incontro, perché Alessandro, come dire, uomo d'altri tempi, ci pone una questione fondamentale. Lui vorrebbe sostanzialmente eliminare questo. Tu conosci uno, per esempio, che si chiama Sfera e Basta? Lo conosci, Alessandro? Ai tuoi tempi?
No, e non ci tengo neanche a sapere che esiste.
Non te ne frega un cazzo, giustamente. Conosci uno che si chiama, che ne so, Gali? Vabbè, conosci uno che si chiama...
Conosco Galline Bulite.
Sì, conosci uno che si chiama Fedez, per esempio? Forse questo di più lo conosci.
No, non conosco.
Io però lo voglio abbracciare, Alessandro, perché effettivamente c'è anche il diritto a fottersene di queste cose qui.
Il sacrosanto
diritto di pensare che questa qua è pura merda. E Alessandro dice che questa roba qua... Hai il sacrosanto diritto di pensare che questa roba qua...
Ogni generazione lo dice di quelle dopo,
non
diciamo,
lo so, Alessandro,
no? Questo...
per cui tu dici che la colpa è di chi è, sostanzialmente, al di là delle questioni, di chi è la colpa?
La colpa è di un'incultura, di un'ignoranza generalizzata e alimentata quasi ad arte. Neanche il nazismo e il comunismo non erano così raffinati come la pubblicità stupida, il non senso che c'è nelle famiglie.
Uno potrebbe dire
giustamente, in mano a un esercito di ignoranti, fatto poche eccezioni.
Ecco, Alessandro,
no,
però
poi quando uno entra con la tessera della CGIL fa l'insegnante a vita, anche se è un pericolo pubblico.
Non riesco
per
a capire
alunni.
Come riusciamo
però,
a passare
Alessandro,
dal fascismo
Alessandro,
alla tessera della CGIL a Galli.
Aspetta un attimo,
c'è
giustamente la corte che mi dice viva la cultura pop, questo vecchio di merda sta dicendo un sacco di strozzate, più o meno,
sì,
più o meno.
Vabbè, io sono fermo a Gershwin, per cui
Credo che la corte abbia usato questo termine rispetto
ha
a una persona anziana.
Ha detto che cazzo vuole sto vecchio, viva la cultura pop, sto vecchio, così ha detto. Cioè, che vuoi dire?
Ma chi l'ha detto?
Il signor regista qua dietro ha detto
non ha usato questo termine sicuramente.
Ci sono registi e ci sono teppisti.
Ci sono registi e ci sono?
Teppisti. Come Morrione, quello che ha fondato il Soviet della Rai, Roberto Morrione.
Io
avevo un ristorante a Venezia, ho buttato fuori Morrione, Moravia e Mitterrand, il presidente francese.
E perché li buttati fuori?
Non dico la M perché sapevano di merda.
Vabbè, bravo Pirla,
questo è il numero uno, però.
Ma sarà nelle mie memorie, perché sto scrivendo un libro sulle mie memorie.
Imperdibile. Imperdibile.
Io sono nato il giorno che i cosacchi al servizio del Terzo Reich arrivato nel mio villaggio in Istria. Mio nonno, che era un cittadino asburgico, che li conoscevo un po', mi ha fatto esporre alla finestra con 22 gradi sotto zero il 27 di febbraio, perché dalle loro parti si faceva così, per paura che bruciassero il villaggio. Poi chiaramente gli ho offerto la grappa, il vino, i cosacchi.
Imperdibile, un libro imperdibile sarà.
Sono andato a bruciare un paese a 5 km.
Speriamo concorra per lo Strega.
Ne ho cose da raccontare, ma queste sono esperienze
sicuro
di vita che il regista magari non ha fatto, poverino. Io non so chi sia. Comunque complimenti per...
Scusami Alessandro.
Che palle questo.
Non mi preoccupo di questo.
Scusami Alessandro, voglio capire.
Quando esce questo bestseller che è internazionale?
Ma ancora ti tira l'uccello, Alessandro.
Capita, ma chi mi ha fatto la domanda?
Il bestseller internazionale, quando esce?
Io non aspiro ai bestseller, aspiro alla triste verità di questo paese. Nessuno l'ha scritta. Il grande Eco non ha mai usato la parola libertà.
Benissimo.
E non se ne sente
tutti
il bisogno,
pronti.
È morto, poverino. Chi si ricorda più di
Umberto? C'è la gente
Eco
che già fa la fila alle librerie.
Scusami, Alessandro,
del suo libro.
Stai tranquillo.
Alessandro, ancora ti tira l'uccello un po'. Quanti anni hai?
Sì, insomma, me la cavo, ma non è questo il primario.
No, ma così per sapere, un inciso, come dire, il solito inciso crucianiano, una piccola parentesi crucianiana, magari si trova qualche interesse in questa domanda.
No, io sono moderatamente uomo, diciamo.
Moderatamente uomo significa che ormai le ultime cartucce le hai sparate praticamente, Alessandro, cioè, ma per carità.
No, ma comunque... Come diceva Telleran, bisogna stare sempre con la valigia pronta.
Sempre. Ciao Alessandro, ciao.
Evviva.
Buonasera.
Volata finale con Luigi dalla provincia di Monza. Vai Luigi, vai.
Sì, ciao, buonasera. Senti, io direi una cosa al dottor Parenzo.
Eccoci, caro Luigi. Vediamo in bellezza con Luigi.
in maniera pacata. Sì. Noi siamo un popolo di emigranti e accogliamo anche gli emigranti. Nulla, nulla in contrario.
Nulla, nulla.
Però ti dico, io cerco di capire il tuo punto di vista, no? Tu dici, ma noi dobbiamo fare l'accoglienza, integrarli, quant'altro, va bene, va benissimo. Detto ciò, uno dice, vabbè, allora, piuttosto che fargli rischiare la vita a sta povera gente, andiamogli a prendere con una barca, così con quello che spendiamo a difendere le frontiere andiamo lì e facciamo anche un servizio.
Vabbè, allora, allora?
Li integriamo. Però se poi tu mi dici, eh no, ma io non lo puoi ammazzare se ti entra a casa a rubare perché delinque, ti dico no. Perché rispetto per rispetto, io ti do una mano, ma se te, mentre ti do la mano, ti do un calcio nel culo, non puoi pensare che io calcio il culo non te lo tiro.
Chiunque non dovresti ammazzare, ma non se ti entra in casa, perché sono contro la pena di morte. Vale per l'immigrato, vale anche per il cittadino italiano che commette un reato. Chiunque.
Lui dice: siccome gli diamo una mano, se poi delinqui ti pigli una bastonata, giustamente, no? Sei come dire, se uno è più cattivo, anche più feroce nei confronti di chi hai aiutato perché ti senti tradito, giusto, Luigi? Sto venendo incontro al tuo pensiero.
Ma io ti do una mano, ti aiuto, ti faccio venire qua.
Poi?
E ti voglio integrare, te cosa fai?
Questo non è uno scenario che però non esiste. Tra l'altro,
per delinquere mi devi recare un danno, ma se io vengo a casa tua mi ammazzi direttamente, perché anche tu nel tuo paese, qualsiasi paese sia, ok, del mondo, se io entro in casa tua dove non ho fatto il campanello, dove non ti ho chiamato,
in qualsiasi paese del mondo cosa succede?
È chiaro che so che prima o poi la bastonata me la prendo.
Fermi tutti, a domani, ciao.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Stiamo parlando con le persone, dove possiamo trovare conforto, vero conforto? Secondo lei dove possiamo trovare?
Nella figa!